insegniamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Luca. Un giorno Gesù andò in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, anche Giovanni lo ha insegnato ai suoi discepoli». Allora Gesù disse: «Quando pregate, dite così: Padre, fa che tutti ti riconoscano come Dio, fa che il tuo regno venga, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo a chi ci offende, e fa che non cadiamo nella tentazione». Poi disse loro: «Supponiamo che uno di voi abbia un amico e che a mezzanotte vada da lui e gli dica: amico, prestami tre pani perché è arrivato da me un amico di passaggio e in casa non ho nulla da dare. Supponiamo pure che quello dall'interno della sua casa gli risponda: non darmi fastidio, la porta di casa è già chiusa, io e i miei bambini siamo già a letto, non posso alzarmi per darti quello che vuoi. Ebbene, io vi dico, se quel tale non si alzerà a dargli il pane perché gli è amico, lo farà dandogli tutto quello che occorre perché l'altro insiste. Perciò io vi dico, chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate e la porta vi sarà aperta, perché tutti quelli che chiedono ricevono, quelli che cercano trovano, a quelli che bussano viene aperto. Se vostro figlio vi chiede un pesce, voi gli dareste un serpente? Oppure se vi chiede un uovo, voi gli dareste uno scorpione? Dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, a maggior ragione Dio, vostro Padre, darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono». Parola del Signore. Dunque, come accennavamo inizialmente, una meditazione riguardo a questa dimensione della preghiera. Non è facile né scontato, non dico definire che sarebbe già un chiudere, ma indicare cosa potrebbe essere la preghiera. È certamente una dimensione profonda dell'animo, certamente una dimensione che ci rapporta con una presenza reale e misteriosa che è chiamata con diversi nomi nelle diverse molteplici esperienze religiose. Anche nel nostro mondo qualcuno con sospetto può dire che non serve pregare, non servirebbe pregare dentro le situazioni specialmente difficili che paiono irrisolvibili, alle volte, anche se questo è già un inquinamento fatalista della vita, della storia umana, guardando situazioni vicine a noi e poi allargando a cerchi concentrici la nostra considerazione a tutta l'umanità, perché diciamo tante volte anche qui nella nostra comunità solo geograficamente siamo lontani, ma dentro una interdipendenza di tutta la famiglia umana siamo sempre più prossimi, o dovremmo così esserlo. Certamente non basta pregare, però nello stesso tempo potremmo dire che la preghiera diventa non solo importante ma indispensabile, se diventa la preghiera stessa nutrimento della profondità del nostro essere, se diventa un nutrimento delle motivazioni, dell'agire, dei fini del nostro agire, del nostro fare. Preghiera, quindi, già emerge l'indicazione come profondità dell'animo, come vibrazione profonda del cuore, dell'animo, non come formula esteriore, ripetitiva. Quindi potremmo già dire, si va per approssimazione, per tentativi, ma che poi trovano riscontro dentro di noi, che la miglior preghiera, quella che può avvicinarsi maggiormente, perlomeno l'autenticità, non può essere che una preghiera che sgorga dal silenzio del nostro essere più profondo, dalla profondità del nostro essere, del nostro cuore. Quindi non la preghiera che diventa un meccanicismo che si mette in moto quasi in modo inconsapevole. Qualcuno potrebbe entrare in un'altra argomentazione ponendo come un confronto fra un tempo che tanti di noi, ecco, quasi tutti qui presenti, ricordiamo della nostra infanzia, fanciullezza e l'oggi, però si entrerebbe in un criterio di quantità scivoloso perlomeno, ecco, se si prega di più o di meno, perché appunto la preghiera non è dentro ai criteri della quantità ma della profondità dell'essere. I salmi della Bibbia sono esemplari per quanto riguarda la preghiera e ce ne indicano una qualità che è legata alla esistenza della nostra vita nelle varie situazioni della vita, e questo è già un indizio. Quindi preghiera come dimensione nostra, umana, umanissima, nelle diverse situazioni della vita. Ogni tanto, abbastanza spesso, anche ci proviamo, anche nell'Eucaristia, qui, come creando una preghiera, oggi abbiamo espresso un canto, ma la preghiera, e ci proviamo perché la vita ci fa esprimere una preghiera, alle volte di gratitudine per la vita stessa, per l'amore e l'amicizia delle persone, per il bene che riceviamo, per il bene che possiamo esprimere insieme. Una preghiera di invocazione, perché quando avvertiamo che da soli non ce la facciamo, ma non è una fuga di alienazione in Dio, no? È come un aprirsi per, non dico neanche ricevere, anche, ma essere, a me piace più pensare essere coinvolti, cioè ci si apre guardando il cielo, facciamo un'immagine della preghiera anche con le braccia, a me non vengono questi gesti, ma adesso diciamo per invocare, però un'invocazione che è come un coinvolgimento nella luce, nella forza interiore, nella disponibilità che ci viene dal Signore. È una preghiera di affidamento, che è un affidare anche qui senza fughe miracolistiche, ma affidare la nostra vita al Signore in tutti i suoi passaggi, in tutti i suoi momenti. L'affidamento, per quello che io percepisco, è la radice della fede. Se uno chiedesse sì, ma alla fine, dopo aver fatto tutte le analisi possibili e immaginabili, dopo aver perlustrato a livello esistenziale, psicologico e psicoanalitico e sociologico e altro ancora la dimensione della fede religiosa, e dopo aver indagato razionalmente fin dove noi riusciamo, e però alla fine cosa, come potremmo esprimere, come dire, l'ultima istanza di una fede religiosa, che non annulla tutti i passaggi precedenti, ma a me verrebbe di dire dentro all'affidamento, un affidamento al Signore per cui ogni situazione della vita non è persa, perché sempre sentiamo di essere da Lui accolti, riconosciuti, incoraggiati, accolti, assunti con la nostra vita. E questo riguarda anche il passaggio misterioso della morte. Accolti nella vita e nella morte, in tutti i passaggi della vita e nel momento misterioso della morte. La fede come affidamento, questa è la radice, mi pare, della fede. E c'è anche una preghiera di cui i salmi sono davvero ricchi. Mi pare una quarantina, pensiamo, di salmi. La preghiera del dibattito con Dio. Abbiamo detto insieme altre volte che un tempo eravamo come suggeriti addirittura di confessare i dubbi di fede. Poi un Papa grande come Paolo VI ha detto che la fede senza dubbio non è neanche fede, che il dubbio è costitutivo a una fede matura. Il dubbio. I salmi, la preghiera dei salmi alle volte sono un dibattito con Dio. Dio perché? Fino a quando? Sono infelice, sto profondando, ti ho chiamato, non rispondi, dove sei? Perché il povero, il giusto sono sempre colpiti? Perché coloro che si esprimono con ricchezza, potere e gloria pare che vincano nella storia? Questa è la preghiera dei salmi e della Bibbia. Questa è la preghiera dei salmi della Bibbia. Com'è? Perché Dio? Fino a quando? Che culmina anche nella preghiera di Gesù sul Golgota, ma Dio dove sei? Padre dove sei? Non ne vedo i segni qui, mi hai anche tu abbandonato? È una preghiera drammatica e insieme di affidamento radicale, come a dire, ma se anche tu non ci sei, finito tutto, senza senso. Io protesto perché non ci sei, però nello stesso tempo vorrei che ci fossi e mi affido a te. Questa è la preghiera più radicale che si possa immaginare. Questa è la preghiera, come la Bibbia ce la insegna. Non sono le formulette, quindi, della preghiera. Poi anche queste saranno importanti anche in un processo pedagogico, educativo, per i bambini che crescono, certo, però qui andiamo a toccare come proprio le vibrazioni dell'animo più profondo. Gesù ci insegna a pregare. Gesù ha pregato da piccolo, nella sua famiglia, nel suo popolo, educato alla preghiera, certamente. E quando si è presentato sulla vita pubblica, ha vissuto sempre in continuità dei momenti di preghiera. Domenica dicevamo che una... è brutto dire definizioni, perché definire vuol dire concludere, anche chiudere, però un'indicazione di Gesù, un mistico che a me, anche dentro di me, ha una risonanza bella, positiva, che mi fa sorridere di compiacenza, un mistico rivoluzionario, Gesù di Nazareth, un mistico rivoluzionario. Gesù ha pregato, il Vangelo lo ritrae in preghiera, la sera e nella notte, come di mattina presto. Non dice formule Gesù. Nella preghiera di Gesù di Nazareth c'è la ricerca di quella intima confidenza con un padre. È una preghiera silenziosa. Avrà anche detto qualcosa a fior di labbra, ma quando si ritira da solo la notte a pregare, e la mattina dice presto a pregare, da solo anche. Oltre che poi avrà pregato con i suoi amici nei momenti anche previsti, no? Dalla preghiera della comunità, del suo popolo, perché Gesù è cresciuto in un popolo che pregava, in una famiglia che pregava. E allora un giorno i suoi discepoli, con confronto ad esempio con i discepoli di Giovanni Battista, che nella sua vibrante richiesta di giustizia era anche più configurato da un punto di vista anche di una sorta di rigidità, anche insomma, rigidità nel senso di una fermezza, e quindi probabilmente anche prevedendo alcune preghiere, dice, Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli, insegna anche noi una preghiera. E Gesù ha detto questa preghiera che commentiamo adesso, ecco, dico non per falsa umiltà, ma nella pochezza delle mie parole, come si fa avere l'ardire di commentare il Padre nostro, insomma, se possiamo, io posso biascicare alcune parole, insomma, per come sento, ecco, ma cioè, è arduo, no? Commentare il Padre nostro, che è la preghiera di Gesù, però una preghiera straordinaria, commovente, e che è chiaro, poi a lungo andare ci si abitua e si dice recitare, no? Quasi un termine teatrale, no? Si recita il Padre nostro, no? No, si dovrebbe dire ci commuoviamo col Padre nostro. No? Anche come a livello del linguaggio proprio, insomma, no? Dite così quando pregate, Padre, Padre, fa che tutti ti riconoscano come Dio, sia santificato il tuo nome, nella traduzione ecco, diversa, ma poi termini che alla fine rimandano sfumature, ma ecco, la sostanza diremmo è la stessa. Tanto Dio Padre, non un giudice, non un Dio lontano, inaccessibile, impassibile, giudice severo, è un padre. Il termine Abba che Gesù usa non è neanche padre, è papà, come a dire in termini, come un bambino dice papino, è un termine più affettuoso ancora, neanche papà, è il termine affettuoso di un bambino a suo padre. questo è il termine papà, in aramaico, papà. È un termine affettuoso, proprio di confidenza, come un bambino che corre per buttarsi nelle braccia del papà o dei nonni, un gesto affettuoso, ecco, questo è. E questo scompagina un'immagine di Dio che ci è stata tante volte presentata, di un Dio lontano, duro, che ci colpiva, che ci mandava, ci dava i castighi, no? Con la paura sempre dell'inferno. Padre, che tutti ti riconoscano Dio, padre di tutti. Nessuno quindi può vantarsi di avere Dio come padre per escludere altri che sarebbero di meno o non sarebbero addirittura suoi figli e sue figlie. Tutti ugualmente figli e figli di Dio. Poi i percorsi delle fedi religiose diverse sono percorsi diversi, tutti con le loro ricchezze, con le loro particolarità, ecco, con le loro specificità. E Dio non è proprietà, non è legato a un luogo, a un tempio di Gerusalemme, né di nessun tempio di questa terra. Questa preghiera può essere rivolta a Dio in ogni luogo. In cielo come in terra significa che Dio è vicino, ma è appunto anche altro da noi. Nessuno può catturarlo e dire nella nostra chiesa, nel nostro tempio c'è il Dio vero, in quello di altri meno. Dio può essere invocato come tale dappertutto, non è sequestrabile da nessun luogo religioso, non è proprietà di nessun funzionario della religione, non è vincolato a nessuna religione istituzionale, è un padre, padre di tutti. Sia santificato il tuo nome, cioè che tutti ti riconosciamo, Signore, come il Dio della liberazione, della vita, della giustizia, della fraternità. E disprezzare il nome di Dio significa disprezzare i bambini, le donne, gli uomini, affamare le persone, renderle vittime di qualsiasi ingiustizia, abuso, discriminazione, violazione. La gloria di Dio è l'uomo vivente, diceva un grande padre della Chiesa, Sant'Ireneo, e Monsignor Romero specificava nelle condizioni del Salvador, ma potremmo dire dell'Honduras, di tanti luoghi della terra, la gloria di Dio è che il povero possa vivere con dignità. Fa che il tuo regno venga, o Signore, cioè che la giustizia, la pace, la verità, la fraternità si vadano affermando. Quindi è una preghiera che appena detta ci coinvolge anche in una pratica per dare noi segni di questo regno. È una preghiera anche che considera anche le nostre infedeltà, le nostre incongruenze, le nostre incoerenze, le nostre stanchezze. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Cioè che questa umanità, Signore, che tu vuoi sia fermi, anche se poco a poco noi vorremmo immediatamente, e alle volte siamo come anche sconfortati dal considerare che la situazione procede in modo proprio opposto a quello che tu vorresti e che noi vorremmo, ma noi con il tuo aiuto continueremo a impegnarci perché questo mondo della fraternità che tu vuoi possa poco a poco, ma in modo progressivo, perseverante, possa affermarsi. Dacci il pane quotidiano. È una preghiera che è proprio una critica radicale al capitalismo, all'accaparramento, all'egoismo, al materialismo. Dacci, al plurale, il pane di ogni giorno, cioè non solo a noi, a tutti gli uomini, le donne, a cominciare dai bambini di questa terra. E sappiamo che il pane significa ciò di cui l'essere umano ha bisogno. Il pane significa certo il cibo, significa l'acqua, significa la salute, significa il lavoro, significa la casa, significa l'istruzione. Dacci il pane quotidiano, Signore, che tutti possano usufruire di quello di cui hanno bisogno per vivere la loro vita con dignità. È una preghiera impegnativa anche questa, appena detta ci impegna per la giustizia e per la condivisione. Perdonaci, Signore, perché anche noi, imparando da te, siamo disponibili al perdono. Diciamo tante volte, il perdono non è un passaggio sbrigativo di un rito religioso. Il perdono è una dimensione fondamentale della vita. Essere accolti, prima ancora aspettati, accolti, ascoltati, incoraggiati nei momenti di debolezza, di fragilità, di errore, è una dimensione profonda della vita. Sentirci incoraggiati. Ecco, questo è il perdono che noi percepiamo che Dio vive nei nostri confronti, vive e comunica, perché anche noi, come istruiti nell'animo da questa accoglienza di Dio, siamo disponibili ad accoglierci reciprocamente e a vivere questa esperienza del perdono fra di noi, in una famiglia, in una comunità, in un centro di accoglienza, in una società come la nostra. Il perdono come dimensione profonda dell'amore, dell'amicizia, delle relazioni umane, e fa che non soccombiamo nella tentazione. C'è stata una variante, sappiamo, nella traduzione, no? Perché quello che eravamo abituati a pregare, non ci indurre in tentazione, pareva, come dire, suggerire quasi l'ipotesi che Dio ci tentasse Lui per provarci, siccome è un padre che provoca il figlio per vedere se riesce a fare il salto a ostacoli, ponendo l'asticella, scusate l'esempio, è il primo che mi viene, ma sempre più su, quasi, allora quasi col gusto sadico che se uno non supera l'asticella, allora dovrebbe, sì, sarebbe un Dio sadico, non sarebbe un padre. Allora è stata come pensata, secondo me giustamente, questa traduzione, ecco, fa che non soccombiamo, che è diverso. Le tentazioni nel senso più vasto della parola, no? Tentazioni al male, nelle varie forme dell'egoismo, della chiusura, della durezza, della vendetta, ecco, fa che non soccombiamo nella tentazione. E la tentazione più grave nella vita, sappiamo, è lo sconforto, anche la disperazione, per varie situazioni della vita, un grande dolore, momento difficile, una sconferma, una società che può rimandare segni negativi, e in una situazione particolare noi possiamo essere come delle spugne che assorbono, per situazioni così personali magari, assorbono piuttosto i segni negativi che quelli positivi che pur sempre ci sono e sempre pure ricordiamo. La tentazione più grave è la sfiducia nella vita, e la sfiducia è la angoscia, la disperazione, il lasciarsi andare e quindi poi di fatto non partecipare a questo progetto di quell'umanità che è proprio umana, che attraversa tutta la preghiera del Padre Nostro, che è dentro al Padre Nostro, fa che non soccombiamo della tentazione, ma è liberaci dal male. Certo, uno dice, da una situazione dolorosa, da una malattia, appunto da un avvilimento, liberaci dal male, ecco, da tutte le espressioni del male, ma quando nella seconda parte del Vangelo poi con insistenza, no, si dice chiedete, otterrete, bussate, vi sarà aperto, poi c'è quella parabola, no, dell'amico che bussa alla porta dell'amico nella notte, diceva almeno per l'insistenza dopo un po', se non proprio entusiasta di aprire la porta per consegnare qualcosa all'amico che a sua volta ha ricevuto una visita e ha bisogno di condividere con chi l'ha visitato, almeno per l'insistenza aprirà la porta. E poi c'è una spiegazione, perché uno può dire allora sì, io ho pregato e non sono stato ascoltato, io ho bussato e nessuno mi ha aperto, e si riferisce a Dio, ci riferiamo a Lui, alle volte ci riferiamo anche fra noi, magari dice ma ho chiesto, ho bussato, anche assumendo in modo simbolico, no, questo bussare. E c'è una chiave interpretativa alla fine che illumina. Dice, così il Padre, il Signore, darà a quelli che chiedono lo Spirito, cioè la forza interiore per continuare a vivere con ragionevole speranza, con disponibilità, con impegno, per dare noi dei segni, quei segni che sono presenti in tutte le invocazioni, in tutta la preghiera del Padre nostro. Questo per come io ho colto finora nella mia vita il Padre nostro. Ecco, io concludo con questa meditazione, che poi si avrebbe bisogno magari di un dialogo adesso, che ognuno dicesse anche la sua esperienza della preghiera. Ecco, chiudo in modo confidenziale, ci conosciamo da tanti anni. Sì, mi scusate anche, no? Io non so, ecco, oggi chiaramente questo messaggio poi passa anche, sì, sul giornale come da qualche anno, no? E io sono considerato, voi sapete, soprattutto un uomo, un prete impegnato socialmente, no? E mi hanno sempre guardato con sospetto, perché sarei un uomo di poca preghiera, di poca spiritualità. Questa è un po' l'opinione, no? Diffusa nei miei riguardi. Io non lo so, saprà solo Dio, lo dico sorridendo. Io forse non prego come forse si chiederebbe a un prete, con orari, con l'ufficio divino, a ore, in modo puntuale. Però, ecco, dico la verità. A me pare di camminare nella mia vita con queste preghiere dentro. Io non so poi se prego tanto, poco, e forse anche sciocco entrare di nuovo nei criteri della quantità. A me pare di vivere queste dimensioni anche quando sono con le persone, quando sono da solo, quando magari cammino, quando sto in silenzio, anche se non formulo tante preghiere, anzi poche come formula, però mi pare di vivere questa sintonia, ecco. Forse per quello dicono che sono un uomo di poca preghiera, di poca spiritualità. Io mi sento diverso da queste definizioni, però poi saprà solo Dio se uno prega e qual è la qualità della sua preghiera.